Buonasera Alberto Toscano, grazie di essere con noi. Alberto Toscano è docente alla Simon Fraser University, editorialista per una rivista americana, Handy Times, e autore di un libro sempre per Deriva Prodi sul tardo fascismo e di un libro invece che dovrebbe uscire a marzo, edito dalla Terza, sulla seconda amministrazione Trump. Crediamo, insomma, che sia una delle voci più interessanti del dibattito politico contemporaneo. Partiamo da un suo articolo pubblicato su Macchina, la rivista di Deriva Prodi, il 13 ottobre scorso, dal titolo Colonialismo accelerato, un piano contro la Palestina, perché è un articolo che ci invita a leggere il cosiddetto piano Trump per Gaza, per niente affatto come diplomazia o ricostruzione, ma come un dispositivo di espropriazione. È un documento tecnico questo che traduce il linguaggio di sviluppo, ciò che il capitalismo contemporaneo richiede per espandersi, dunque la distruzione di un popolo, la cancellazione della sua sovranità, la trasformazione anche della terra in pura infrastruttura per la circolazione del capitale. Gaza in questa chiave, come Alberto Toscano analizza bene nel suo articolo, non è crisi umanitaria né problema di sicurezza, è una frontiera dell'accumulazione. Un laboratorio dove si intrecciano razzializzazione, logiche imperiali e speculazione. Dunque, questo articolo in realtà viene preceduto da un ulteriore articolo sempre apparso su Macchina dal titolo Le mani sul pianeta, l'imperialismo immobiliare di Trump, dove vengono riportate delle analisi che Alberto Toscano sviluppa con Brenda Bandar, che mostra in che modo, perché e come la deportazione di un popolo possa essere narrata come rigenerazione urbana in termini di rigenerazione urbana, e dove viene mostrato proprio il cuore della politica trumpiana e del capitalismo statunitense attuale. E dove è mostrato appunto come insomma, in questo cuore vi sia un'ontologia immobiliare che sostituisce la sovranità con la proprietà, il diritto con lo sviluppo, la diplomazia con l'acquisizione. Cioè, Trump, come scrivete chiaramente, non distingue più tra imperium e dominium. Governare significa possedere, un territorio non è un soggetto politico, ma un sito da acquisire. E in questo senso, contro questa normalizzazione della violenza, contro la trasformazione dei popoli in ostacoli da rimuovere, da sempre, come dire, non solo questa radio, ma in generale i movimenti si stanno battendo, ma comprendere questa logica significa anche comprendere che la giustizia non potrà avvenire dopo i piani, no? Dopo questi piani, ma solo contro di essi. Allora lasciamo a te la parola e intanto ti ringraziamo ancora Alberto per raccontarci come questo genocidio sia diventato un modello economico di sviluppo regionale e quale sia la relazione tra tecnofascismo e neoliberismo imperiale negli schemi di governance proposti.
Grazie mille per l'invito, è un piacere parlare con te oggi di questi temi, anche se ovviamente non è un piacere di parlare di questi temi. Allora, noi avevamo scritto l'articolo originale in parte per cogliere un po' quale fosse la mutazione, diciamo, discorsiva, mutazione anche di stile retorico e politico. Attraverso ovviamente tutte le continuità, no? Nel rapporto geopolitico tra Stati Uniti ed Israele, passando dall'amministrazione Biden interamente partecipe al genocidio all'amministrazione Trump. È utile ricordarsi perché c'è un tale turnover di notizie che è importante ricordarsi, per esempio, che la prima dichiarazione, il primo cessate il fuoco, tra molte virgolette, era stato annunciato da Trump ancora prima del primo giorno della sua amministrazione, no? E già in quell'occasione aveva inviato il suo rappresentante Steve Witkoff, rappresentante Steve Witkoff che pure, diciamo, collega e amico di Jared Kushner, con cui Trump aveva già tramato tutta una serie di progetti per la Palestina, tra quale il famoso Peace to Prosperity Plan e così via. Dunque dobbiamo tenere in conto queste continuità, ma pure riflettere sul fatto che Trump dall'inizio si è presentato anche come come una rottura, no? Nella politica estera americana, non solo con questo progetto, diciamo, di pace, ma anche come una rottura aperta contro il discorso, diciamo, di legge internazionale o di legge o di discorso umanitario e così via. L'amministrazione Biden, soprattutto attraverso il segretario di Stato Blinken, ma anche i vari portavoce di Biden e del Dipartimento di Stato, credo che è stata contraddistinta da un discorso, diciamo, come di pura ipocrisia, no? Che manteneva in stato zombificato, diciamo, un discorso su diritti, legge internazionale e così via, mentre permetteva tutte le trasgressioni più estreme dell'Israele in riguardo al popolo palestinese, no? Anzi, ipocrisia che poi era diventata veramente clamorosa, dato che si continuavano a denunciare i crimini di guerra russi in Ucraina, mentre crimini di efferatezza ancora più grande perpetrati dall'Israele non venivano neanche discussi, no? In quel senso Trump ha giocato molto, no? Su questa rottura, una rottura che si presentava non solo come promessa di, diciamo, risolvere la situazione nel Medio Oriente, ma anche come promessa di far tutto ciò, cioè rompendo interamente, come sta continuando a fare la sua amministrazione, con qualsiasi discorso di legge internazionale, diritti umani e così via, no? E in quell'articolo originale ci chiedevamo, Brenna e io, quale fosse, diciamo, il carattere, diciamo, ideologico, discorsivo, quasi fosse un po' il perno di questa mutazione, che ovviamente non ci sorprenderà, data la biografia di Trump, si fondava su una visione, come diciamo, immobiliare e cinica, no? Immobiliare e cinica dell'imperialismo, no? E immobiliare cinica pure, diciamo, di quali siano le condizioni per la cosiddetta pace. Infatti mostriamo in quell'articolo, poi le cose ovviamente si sono un po' moderate, diciamo, ma è utile ricordarsi che quando sono iniziati questi discorsi, Trump aveva persino presentato l'opzione che Gaza sarebbe sua, cioè di proprietà personale, no? Neanche proprietà degli Stati Uniti, cioè, come una riedizione postmoderna del re Leopoldo del Belgio, non so, no? La proprietà personale di Trump. Questo ovviamente ha mutato nel corso dei mesi, e soprattutto, e credo che questa sia l'elemento più significativo, soprattutto dopo la trasformazione che è succeduta, che si è data dopo che noi abbiamo scritto, dopo che io ho scritto questo secondo articolo, si è trasformato il piano di Trump nella risoluzione delle Nazioni Unite, no? Votata ad un'unanimità con l'astensione di Russia e Cina, no? Che credo che sia un momento di, diciamo, di rottura dell'ordine, o anche dell'ordine quasi simbolico della legge internazionale, non da poco, no? Perché si è creato un mostro, no? Un ibrido legale neocoloniale con tutte queste invenzioni assai strampalate e surreali, no? Il Board of Peace, e poi ovviamente nella trasgressione totale di qualsiasi principio autodeterminazione e così via, no? Allora, questo è un po' il momento nel quale ci troviamo. Credo che per capire, no? Il passaggio da quel primo momento, no? Il primo momento che poi era stato accompagnato da grotteschi video di intelligenza artificiale su questa immagine della riviera del Medio Oriente, la creazione di Gaza come osceno sogno di una Las Vegas, dopo il genocidio. Da quello fino, cioè la traiettoria che ci porta adesso alla trasformazione del piano Trump in risoluzione ufficiale del Security Council delle Nazioni Unite, per capire questa traiettoria dobbiamo anche fare attenzione a, diciamo, non solo le dinamiche diplomatiche che hanno avuto luogo in tutto questo periodo, ma credo anche a tutta una serie di piani e progetti, molti che hanno già da tempo preceduto ovviamente il 7 ottobre, tra i quali appunto quelli di Jared Kushner, Peace to Prosperity e così via, ma anche e soprattutto io mi sono focalizzato, e con Brenna l'abbiamo fatto pure in altri lavori insieme, su il progetto dell'istituto Tony Blair. E un altro progetto che pare fosse collegato agli stessi ambienti, diciamo, da quale è venuto fuori la famosa o notoria Gaza Humanitarian Foundation, non so, il Boston Consulting Group, e poi anche vari israeliani, se non sbaglio, che era questo progetto che è stato circolato nella Casa Bianca in forma di PowerPoint. Questa visione, diciamo, proprio distopica, no? Che si divideva Gaza in zone di sviluppo per auto elettriche di Elon Musk, con autostrade che prendevano i nomi dei sultani degli Emirati e di Mohammed bin Salman e così via. E che prospettava tutta un'immagine appunto di sviluppo sulle macerie del genocidio, no? Anzi, di sviluppo che era già stato ovviamente parte dei progetti anche israeliani, no? E da molto, anche da prima del 7 ottobre, che Netanyahu stesso aveva avanzato progetti per la trasformazione di Gaza all'interno di una lettura, diciamo, logistica e capitalista di cosa fossero gli accordi di Abraham, no? Dunque, creare Gaza come un punto di contatto, no? E di connessione tra i progetti dell'Arabia Saudita e dei vari stati del Golfo con Israele in una visione, appunto, post-democratica, post ovvero iper-neocoloniale, nella quale si risolvevano, diciamo, tutte queste questioni eliminando la questione del popolo e dello Stato palestinese totalmente, trasformando Gaza semplicemente in un territorio di circolazione e accumulazione logistica, no? Un po' questa la visione. E credo che lì possiamo iniziare pure a capire, e su questo hanno scritto in maniera molto efficace vari studiosi che si occupano appunto di logistica, capitalismo e politica in Italia, Giorgio Grappi, credo, e poi la studiosa palestinese Rafif Ziada, che hanno sottolineato quanto tutti questi progetti abbiano come retroterra delle mosse politiche, geopolitiche e geoeconomiche che si sono cristallizzate intorno a quello che viene, quello che è stato chiamato il corridoio, no? Tra Medio Oriente, Europa, India e così via, no? Cioè l'idea che che nel neutralizzare la questione palestinese, neutralizzando la questione palestinese, ovviamente resa, neutralizzazione resa possibile solamente dal genocidio, no? Si potrebbe aprire una nuova fase sia di accumulazione che di integrazione logistica tra le economie dell'Europa, del Medio Oriente, persino dell'India, tutto all'interno in maniera molto esplicita, no? Di un disegno dominato dagli Stati Uniti, no? C'è una versione nella quale gli Stati Uniti sono sia il garantore, diciamo, geopolitico, sia il beneficiario di tutta questa trasformazione qui, no? E credo che lì quell'elemento sia più significativo che necessariamente, diciamo, il lato immobiliare. Credo il lato immobiliare è fondamentale per capire sia la visione di Trump, sia anche la partecipazione appunto di Wyckoff e Kushner, che hanno enormi interessi economici nella zona, nella quale ovviamente, anzi, basta vedere, è molto istruttivo guardare questa intervista che hanno fatto i due su 60 Minutes, poco dopo che si era annunciato, no, l'accordo con Hamas in seguito al tentato assassinio dei negoziatori da parte di Israele in Qatar, e nel quale a un certo punto gli scappa Witkoff di dire: "Ah, ma tu è da anni che stai cercando di organizzare questo progetto qui, no?" E in più dicono: "Ah sì, solo noi potremmo fare un'operazione del genere, perché solo noi conosciamo personalmente, no, tutte le elite che devono essere integrate all'interno di questo progetto, no?" Dunque c'è anche questo elemento proprio di personalistico e di sfruttare appunto queste reti che legano insieme appunto figure come Wyckoff e Kushner, i vari sultani dei paesi del Golfo e tutta una serie di elite capitaliste, multimiliardari e così via, no? E questo la cosa che colpisce è che e colpisce molto anche nel discorso di Kushner, che è un discorso, diciamo, post-diplomatico, no? Cioè la legge internazionale, la diplomazia nel senso di comunicazione tra stati all'interno del marco delle leggi internazionali, tutto questo è apertamente trattato come obsoleto, no? Non se ne deve, è semplicemente un ostacolo a risolvere queste questioni, che si possono risolvere solamente all'interno di una convergenza di interessi in un progetto regionale di accumulazione logistica. E la visione di Kushner è appunto quella, cioè che diciamo, è un po' come il vecchio testo di una versione dell'analisi del liberalismo classico da parte del grande storico teorico Albert Hirschman, no? Cioè l'idea che qui sono gli interessi che sconfiggeranno le passioni, no? Che alla fine dei conti cittadinanza, stati, autodeterminazioni, popoli, tutto questo è totalmente anacronistico ed obsoleto, no? E che invece dobbiamo interamente assumere questa visione appunto di una pacificazione capitalistica e non di una pace all'interno del diritto internazionale, no?
Ci fermiamo un attimo, sentiamo una traccia musicale e torniamo tra pochissimo.
fresh flash eyes from behind a bar.
With those fuck me eyes. Judge yourself crazy.
Messo bene in luce questo che la Nuova Gaza, ma in generale tutti i territori a cui si approcciano, a cui si approccia questa ontologia immobiliare, vengono immaginati non come territori da ricostruire, ma proprio da rifunzionalizzare. Citavi l'hub del corridoio per il corridoio economico India, Medio Oriente, Europa, cioè questo grossissimo centro logistico che garantisce il controllo sui flussi energetici, commerciali. Uno spazio immaginato, governato digitalmente, progettato proprio per impedire anche l'insorgenza politica, no? Perché la dimensione umana è quasi totalmente assente, cioè non c'è spazio per l'educazione superiore, per la vita civile, per la sovranità. Le palestinesi e i palestinesi, nello specifico di Gaza, sono concepiti e concepite come tutti futuri lavoratori e lavoratrici qualificati ma privi di potere o come popolazione da ricollocare, loro dicono, ma deportare, no? Su base loro dicono volontariamente, ma ovviamente involontariamente, cioè da espellere. Allora, in questo senso, quello che tu metti al centro anche nel ragionamento che ci hai proposto ora è riconoscere che questo piano non sia un'eccezione, ma proprio un sintomo avanzato del capitalismo globale, no? Cioè, Gaza diventa uno specchio di tendenze più ampie, la trasformazione della guerra in motore economico. E in qualche modo la fusione tra governance privata e sovranità statale, la tecnicizzazione dell'espropriazione e anche appunto questo, come dire, è noto nelle democrazie liberali, però l'avere delle popolazioni sacrificabili, no? Non è nuovo, insomma, lo diciamo più voci, cioè da sempre il liberismo si fonda sull'espropriazione, sul genocidio di popoli, sulla loro espulsione, eccetera, eccetera. Questa accumulazione per distruzione, l'accumulazione per genocidio, rivelano che si iscrivono all'interno di un modello più generale di sviluppo in questo senso, perché per i promotori la Riviera si può costruire solo sulle ossa dei morti.
Sì, credo che la cosa che colpisce molto, appunto, sia il fatto che elementi che certo possiamo discernere anche in tutta la storia, no? Del capitalismo e del capitalismo come sistema anche sovradeterminato, no? Da logiche razziali e logiche coloniali di spossessamento e così via. Ma colpisce molto che è come se fossimo arrivati, per metterlo in maniera un po' filosofica, no? Fossimo arrivati un po' alla fase di autocoscienza o anche di esplicitazione cinica, appunto, no? E questo credo che sia la grande forza di Trump, e tra l'altro, appunto, di dire chiaro e tondo che così funziona la politica, che così funzionano le relazioni di forza e di potere. E credo in quel senso la maniera nella quale non solo no, Biden e Harris, ma possiamo già parlare dei governi sia di Clinton che soprattutto di Obama, la maniera nella quale si è svuotato no, il contenuto del diritto internazionale, soprattutto. Basta pensare, no? Come si è totalmente normalizzato la pratica di assassinio statale con l'uso dei drone da parte di Obama e così via. Tutto questo, no? Ha preparato una situazione nella quale si fa meno di, o anzi, si abbandona apertamente tutto. Il riferimento al diritto internazionale e si entra apertamente in un discorso di forza e un discorso di interessi, no? Quello che poi ovviamente si prospetta nel caso, appunto, come in questi progetti per Gaza, che poi hanno un ruolo sia materiale che sintomatico, no? Perché in fin dei conti, anche dico, a livello empirico, no? Da un certo punto di vista si possono solo costruire, o perlomeno si possono solo costruire questi immaginari di sviluppo sulla base di una neutralizzazione dei diritti e dell'esistenza politica del popolo palestinese, come sarà di altri popoli, però al contempo è pure vero che Gaza, cioè il fatto che sia ridotta in macerie, vuol anche dire che non è evidente che nessuno possa o che voglia neanche costruire lì, no? Dunque è difficile anche riuscire a giudicare quale sia il ruolo di queste visioni, diciamo, no? Visioni logistiche accumulative, come hanno un ruolo, diciamo, performativo nel presente, no? Che permettono tutto un gioco di potere e permettono soprattutto il sistema di alleanze, no? E di convergenza tra Arabia Saudita, Stati Uniti, Israele, con un ruolo totalmente subalterno e marginale, anche se credo materialmente ed economicamente significativo dell'Europa, no? Poi, se si costruisce qualcosa a Gaza o se rimane una maceria e se rimane una zona di genocidio a varie velocità, no? Che dipendono dagli interessi israeliani, americani, eccetera, questo si vedrà, ma credo che non è fondamentale che qualcosa venga costruito a Gaza, no? È anche diventato un pretesto, no? La cosa che Trump è riuscito a fare è creare, credo che lì il voto al Consiglio di sicurezza è un'operazione notevole, no? Perché persino con le astensioni russe e cinesi, che non sappiamo bene come sono state. Ovviamente quella russa, basta vedere i progetti di pace in Ucraina che stanno cercando di avanzare, dunque sarà anche per quelle ragioni lì, no? Dunque, da un lato, credo che ci permette di capire come si sia normalizzata questa visione di sviluppo, questa riedizione, no, dell'accumulazione originaria della quale parlava Marx nel Capitale, che era sempre stata accumulazione e genocida, no? Questo Marx lo dice più o meno apertamente. La parola genocidio è una parola del XX secolo, ma la realtà era certamente lì, no? E che credo che questo sia stato fondamentalmente accettato. Anni fa, un sociologo critico israeliano, Baruch Kimmerling, già ai tempi di Sharon, del governo di Sharon, aveva coniato questa parola di politicidio, no? E che credo che lì il legame tra politicidio, genocidio e progetti o visioni di accumulazione capitalistica e riordinamento, diciamo, geoeconomico e geopolitico dico, vengono a galla in maniera molto forte in questi piani.
Allora Alberto, no, torniamo rispetto a quanto citavi prima, che è il corridoio LIMEC, no, il corridoio tra India, Medio Oriente ed Europa. Allora una domanda può essere quella di qu quanto il piano sia realmente finalizzato a integrare Gaza nell'IMEC e quanto appunto in termini di competizione con la Cina. A questo si lega anche il piano, cioè in che modo, la seconda domanda è in che modo il piano redistribuisce potere all'interno dell'asse, scusami, USA-Israele-Golfo. E l'ultima però è anche quali possano essere le implicazioni per gli stati arabi che accettano o partecipano a questa governance tecno-imperiale, come l'abbiamo definita.
Credo che la concorrenza geopolitica ed epocale con la Cina rimane un leitmotiv di quasi tutte le operazioni di politica estera o di proiezione internazionale del potere statunitense, no? Basta vedere anche le dichiarazioni, per esempio, del cosiddetto segretario della guerra Pete Hegseth a proposito delle manovre sempre più minacciose in riguardo al Venezuela, ma anche prima ancora l'idea di ripossessarsi del canale di Panama e così via. Tutto viene quasi sempre giustificato appunto da questa narrazione della concorrenza con la Cina, no? Questo si può vedere persino anche nei documenti diciamo, degli intellettuali organici e direttori di varie ditte, compagnie della tecnologia militare americana, no? Basta vedere, per esempio, un libro come quello del capo di Palantir, Alex Karp, nel quale tutto è organizzato con riferimento appunto alla grande battaglia epocale che sarà ideologico-economica, ma anche di guerre più o meno guerreggiate con la Cina, no? Nel caso di Karp e Palantir, anche tutto questo è interamente coerente per loro con una visione apertamente ipersionista, no? Nel caso di Palantir avevano persino fatto l'incontro dei direttori di Palantir a Tel Aviv dopo l'8 settembre, 7 ottobre, scusa, e così via. Comunque, dunque, da questo punto di vista, sì, la questione della Cina rimane lì, anche se poi si dovrebbe pure discutere quanto La Cina stessa non è che abbia messo l'Israele sotto embargo né abbia esercitato pressione qualsiasi, no? Ha giocato un ruolo a livello delle relazioni internazionali totalmente di, appunto, sì, di continuare a dichiarare che loro sì, vogliono mantenere il marco del diritto internazionale, come loro sì pensano che il cambiamento climatico esista e che si deve continuare con gli accordi di Parigi e così via, ma senza nessun tentativo di fare pressioni o di cambiare rotta, no? Come forse una questione di lungimiranza e pazienza e di lasciare che le patologie americane vengano al pettine e così via. Se Gaza sia, no, non mi pare necessariamente che la realizzazione materiale, no, di questa visione distopica nella quale a Gaza, si costruiranno Tesla con una manodopera semi-schiavizzata, senza università, con quasi tutta la popolazione o deportata o comunque neutralizzata e così via. Non so quanto questo sia fondamentale, no? Più fondamentale credo che siano appunto i rapporti politico-economici che sulla tomba, no, del popolo palestinese possono essere costruiti, no? Lì ci sono pure i limiti, no, di queste posizioni. Per esempio, ricorre sempre la ci sono ricorrenti dichiarazioni dell'Arabia Saudita che è forzata, diciamo, dal fatto che, per quanto sia uno stato iperautoritario, comunque, come anche tutti gli stati iperautoritari, non può totalmente prescindere dal fatto che la popolazione dell'Arabia Saudita, la distruzione totale del popolo palestinese non gli va giù molto bene, no? E che dunque devono comunque mantenere certi livelli di consenso, no? Dunque anche lì credo che ci siano limiti e ci siano pericoli, no? Anche dico, per quanto che sia in Arabia Saudita, in Egitto, in Giordania, sia un momento di passività, pacificazione, di depressione politica estrema. Come sappiamo bene, queste situazioni si possono trasformare in un batter d'occhio, no? Dunque, non si può per niente essere sicuri, no, che sia una situazione stabile. Credo che questo anche i regimi propri lo sanno, no? Sì, dunque in quel senso credo che sì, il progetto appunto dei corridoi logistici è fondamentale. L'idea che questi legami geopolitici e geoeconomici vengono legittimati attraverso questa visione, dico, visione post diritto internazionale. Di come si organizzano i rapporti tra stati, anche questo sia fondamentale. Se poi questo si realizzi a Gaza, credo che sia molto meno significativo in fin dei conti, no? Lì ovviamente i limiti non sono solamente quelli che continuano, no? Che il popolo palestinese è lì e non se ne va, perché genocidio c'è stato e continua, ma ci sono anche 7 milioni di palestinesi in Palestina, no? E per quanto dall'inizio, no, le visioni di deportazione, espulsione di massa, visione anche che aveva avuto sia Kushner che Trump, tutto questo ha i suoi limiti, no? L'Egitto non può accettare, già all'inizio l'avevano detto chiaramente, non possono accettare centinaia di migliaia di rifugiati senza destabilizzare il proprio paese. Per quanto si possa distruggere o perlomeno limitare la resistenza nei territori occupati in Cisgiordania o schiacciare al massimo Hamas e gli altri gruppi armati a Gaza, comunque sappiamo benissimo che l'idea del politicidio totale, della soluzione finale, no? Al problema palestinese è sempre lì, ovviamente. domina molta della scena politica che diventa sempre più delirante, più fascistoide in Israele, ma appunto ha i suoi limiti, no? E se saltano, dico, saltasse qualsiasi tassello, no, di questo grottesco mosaico regionale, è difficile prevedere cosa potrebbe succedere. Basta pensare cosa è riuscito a fare un paese stremato e poverissimo, ma comunque con una sua coerenza politica ideologica e una certa capacità di giocare sulle debolezze logistiche dell'Occidente, come lo Yemen, no? Che per quanto abbiano continuato a attaccarlo, abbiano ucciso per tutto il gabinetto dei ministri e così via, è rimasta una spina nel fianco di tutta questa operazione qui, no? Dunque, non è che sia, per usare quella vecchia terminologia, no? Non è che sia una tigre di carta, no? L'imperialismo americano e tutte le sue propaggini regionali, però non è le debolezze sono tante, no? E sono debolezze pure, credo che questo, appunto, se vogliamo un po' pensare anche alla questione di resistenze, alternative e così via, tanto di questo fenomeno deve essere pure visto rispetto alle dinamiche interne statunitensi, no? Per la prima volta perlomeno nella storia recente degli Stati Uniti, uno può andare a vedere sondaggi, c'è più simpatia per la Palestina che per l'Israele, che dico, in un paese nel quale i media, i giornali, eccetera, sono totalmente, quasi dico, quasi nella loro totalità, iper pro israeliani al punto di far passare false notizie, dichiarazioni di Stato e così via, colpisce, no? Che ci sia stata una tale, dico, delegittimazione della politica pro-israeliana degli Stati Uniti, no? E appunto pure delegittimazione di Israele non solo tra giovani universitari di sinistra, giovani ebrei, gente che vota per il Partito Democratico, ma dico persino tra la destra americana, c'è un'insofferenza crescente per quello che è la politica statunitense e la difesa di Israele, in questo caso appunto la difesa del genocidio a oltranza, no? Dunque, credo che anche queste mosse qui hanno pure quello scopo, no? Di chiudere, vogliono sempre chiudere questa questione qui perché gli sta scappando di mano, no? Perché si sta diventando anche un punto intorno al quale si è cristallizzata opposizione sociale e politica, no? Per quello abbiamo visto dall'inizio dell'amministrazione Trump, appunto, l'arresto, sequestro, deportazione di attivisti pro-palestinesi. Il legame appunto tra questa politica anti-immigrazione, la politica di repressione politica di oppositori e dissidenti alle politiche pro-israeliane dello Stato, e anche questo credo che sia parte del ruolo, no? Trump ci tiene molto di più, non so neanche se sappia cosa sia il corridoio India, Medio Oriente, Europa, e non so quanto gliene freghi, no? A lui, certo, c'è tutta una serie di interessi, e ovviamente a Witkoff e Kushner ne sanno molto e gli interessa molto, no? E poi ovviamente sia loro che la famiglia Trump hanno una serie. Adesso apertamente giocano sui loro interessi, che sia progetti immobiliari in Medio Oriente o criptomonete o quel che vuoi. Non c'è più nessun pudore, no? In quel senso. Però conta molto, credo, per Trump questo elemento retorico spettacolare di essere il presidente della pace, di aver risolto queste cose qui, e infatti ogni tanto c'è anche persino momenti di insofferenza con gli eccessi israeliani, ovviamente non per qualsiasi questione umanitaria o umana, ma semplicemente perché gli sta sabotando un po', no? Il suo brand. Sì, in quel senso il divario, no? Tra l'opinione pubblica e la politica estera è estremo in questo momento, no? Anche per quello credo che la cosa più importante, forse a livello di politica interna, è anche qui tutta la farsa, no? Di un cessate il fuoco dove si continua a sparare e uccidere giorno dopo giorno. Era fondamentale perché così il termine cessate il fuoco, cioè l'idea del cessate il fuoco, creava la possibilità di togliere la Palestina, no? E di togliere il genocidio dalle notizie e lasciare che gli israeliani continuassero, che è sempre stato un po' questo poi. Questa è una versione molto, molto estrema, no? Di una dinamica che è una dinamica che conosciamo bene, cioè quelli che abbiamo seguito la politica, cioè di modulare la velocità, no? Della violenza, della repressione, delle espulsioni, eccetera, no? Anche questo è stato il gioco, anche persino di Oslo, no? Oslo è una maniera di regolare la velocità dell'esproprio, della violenza, della dominazione dei palestinesi e calibrarla rispetto, no, a resistenza e opposizione sia internazionalmente sia soprattutto appunto nella regione medio orientale, no? Ovviamente adesso si è creata una situazione anche molto nuova, che è quella che si è soprattutto sotto Biden, no? Si è dato il permesso a Israele di intensificare ed espandere la sua capacità di esercitare violenza costante, no? Contro, non so, adesso sono 7-8 stati che hanno attaccato, che sia lo Yemen, che siano le navi della flottiglia, il Libano, dove credo, se uno va a vedere, cioè, si dice che ci sia un cessato il fuoco, se vai a vedere il numero di infrazioni, trasgressioni del cessato il fuoco, sono nelle migliaia, cioè sono come varie ogni ora, no? Tra drone, attacchi, invasioni e così via, no? E lì, è uno status quo che è di una violenza permanente, senza nessun orizzonte di stabilizzazione, no? E dunque lì, appunto, c'è anche la tensione tra l'idea che ci sia, dico, un progetto di pacificazione e di cosiddetto sviluppo, per quanto possa essere disgustoso da qualsiasi punto di vista minimamente umanitario o critico, eccetera, però anche un progetto così avrebbe bisogno di un minimo di stabilità che gli israeliani non mi pare abbiano nessuna intenzione di dare, no? E dunque si creano anche queste situazioni surreali nel quale, per esempio, Kushner ha detto: ah sì, ma se Hamas non abbassa le armi e così via, questo progetto di sviluppo si terrà nel 58% della striscia di Gaza controllata dall'esercito israeliano, no? Dunque ci sarà un progetto di sviluppo di Gaza letteralmente senza palestinesi. Ma anche quello, appunto, è una visione che credo abbia poca possibilità di realizzarsi, no? Dunque, no, non mi sorprenderebbe per niente se tra mesi, dico, la situazione no, non sia molto diversa di quella che è adesso, anche se si continua a parlare di pace, sviluppo, cessate il fuoco e così via, no? Perché sì, qualsiasi stabilizzazione credo che sia sia, beh, non sia voluta dagli israeliani, perché l'unica stabilizzazione che loro possono accettare è l'espulsione e il politicidio totale, no? Del popolo palestinese, perché anche dato che la sua esistenza è resistenza, che sia armata o no, e basta vedere appunto, cioè non è che dobbiamo fare dei grandi esperimenti contofattuali per capire questa situazione qui. Sono 30 anni che abbiamo gli accordi di Oslo e una Cisgiordania sotto governo, autorità palestinese che collabora al massimo, che ha persino ucciso e torturato militanti palestinesi per conto di Israele e così via. E la violenza continua, dico, dunque non c'è limite, no, alla pacificazione che potrebbe portare l'Israele a non continuare queste forme di violenza, appunto, che vengono calibrate, accelerate e così via, ma che comunque continuano. Anche in quel senso, sì, mi pare poco probabile che si realizzi, ma neanche una frazione, no, di questa visione qui, anche per quello poi diventa una visione così, così grottesca, eh? Non solo perché la vediamo in simultanea con la morte, la miseria costante, ma anche perché il suo ruolo credo che sia appunto più quello di un effetto di propaganda, effetto di propaganda però che a questo lato molto materiale cosa ha fatto? Ha portato tutti questi stati a Sharm el-Sheikh, ha portato, cioè questa è la sua funzione, no? Poi che Gaza continui stremata, credo che sia, dico, per gli agenti in campo totalmente irrilevante, no? E in questo senso credo che probabilmente con voi sia poco necessario dirlo, ma credo che il livello di responsabilità e di non solo bassezza morale, ma dico proprio inezia, incompetenza politica senza precedenti dell'Unione Europea, di tutti gli stati, o praticamente tutti gli stati dei quali ne fanno parte, è veramente allucinante, no? Perché non si è data resistenza alcuna, no? A quello che è una distruzione, dico, persino dei minimi totali dico, di un liberalismo politico con i suoi riferimenti appunto al diritto internazionale, ai diritti umani, eccetera. Cioè questo, e l'effetto credo che sia difficile da calcolare, no? Perché porta appunto delle conseguenze, come conseguenza dico, anche nel senso comune, no? Questo anche rende possibile non solo Trump, ma molta dell'insorgenza di estrema destra, no? Perché la realtà, in fin dei conti, è che il liberismo e il liberalismo sono diventati apertamente nichilisti o cinici, cioè nel senso che non c'è neanche la minima coerenza con i loro cosiddetti principi. Dunque, a quel punto, tanto vale, no? Accettare una politica della forza spudorata senza peli sulla lingua, no? Perché credo che sia un po' questa la questione, no?
Ci fermiamo un attimo, sentiamo una traccia musicale e torniamo tra pochissimo.
Be the latest century for Illidale colonies to get the cream like cherry jubilee. My steeds put you at ease like methamphetamines, or like Tony Stark's fantasies about his wallabies. Do for them, y'all mean big geeks be coming through. Ghetto magic plus the bullies back at what? Man, I'm Buddha-less, but I and I provide the greatest natural, purest life that exit from the Gentile. Style international, like direct connects from intellect. Verbal text blossom like chia pets. Perfect with the mic devices. Bahama D be the nicest, bringing this rap thing to the light like Osiris. For the
9 pound, etc. Peace the gang star and my nigga Casero. 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 Hey yo, I'm doing this for the crew's claiming that they're better. I'm tickled. Y'all must be like Sanford on the ripple. Little by little, I kick verses off the middle of my brain. The rhythmical and fuck with cannon riddles, I remain the undisputed. You should've known if you knew it. Martell couldn't tell you how we do it. If you got the chance to even do the battle dance with the cannon band, should be slamming more than Larry Nance. And plus a semi to give you more like Demi. I do it easy, leave the harder way dependent as I display skills for what it's worth. Sent to this earth to break the curse of rock 'em seeds on my turf. This is the end like Armageddon. You're setting a bad example. Niggas still using samples, time's ample. Yo, Swift never said she was the baddest, but I kept it real. Yo, niggas frontin' talking about you packin' still. You'll be sportin' up with all up in your rectum. While them central kids sitting all up in the bully section. Wreckin', wreckin', wreckin'.
We gonna wreck this motherfucker like Dream the hard way.
When your ears was wet, and now you're preaching me releasing mini tech. I need a mic check because the static comes sporadic. MCs be hooked like addicts while casualties stay tragic. There ain't no glamour in that story, all guts, no glory. Entrenched in jealousy, just like the suckers who will bore me. They tell, but they don't know the core. So, war's now my reference. Like Mumia, there is no evidence to say I am more than I am. I'm bending, never ending, similar to million men. Me say just us, you say me bus bus. Mental stagnation like the cancer patients eating cow fuss. As the minds rust from dawn to dusk, I rest in Mecca. The words sound power as an energy, see hecka. To die because you're black, simply be no cause at all. Sir, reality just like the legends of the fall. Initial looks of the shook hearted kids who shouldn't have started. Lyrics leave like spirits in the waters, Moses parted. Do or die's your slogan, but niggas slip with Trojans. Major mental corrosion like Murray's meat unfrozen. I am the chosen, earth, sun, moon, and stars. Hard for me to find a top contender just as far. Some peep the exterior and think inferior. Next you know they're calling for a soundboard Mario. D&D studio be wicked, catch wreck for infinity. One love, peace to Bahamas.
Like salt and pepper, I take it to the next plateau. Niggas green, they want this brown and sugar like D'Angelo. I make it better for fanatics, screaming for the butter boo. Like 25, the life will do from lacking, getting power, you. Oh, I put my little thing in action, smooth like satin. Or special ed when he was taxing, heads relaxing. Play the back when I spill. I regulate a flow like chicks on birth control pills. Ill antics, keep it moving on. Bouncing like gnawing on from Illidale to Lebanon. No doubt. It's three the hard way.
Three the hard way.
Quadro molto chiaro, poi appunto Israele è da sempre considerato il 51esimo stato degli Stati Uniti. Sappiamo che l'egemonia statunitense è minata fortemente e dall'indebitamento federale insostenibile, credo sia una roba come 37.000 miliardi di dollari, vado a memoria, correggetemi se sbaglio, dalla svalutazione anche della moneta. E quindi Trump prova a mettere insieme quello che tu dici, un capitalismo ideologicamente fondato su una destra identitaria, sorretto da un intervento statale, si sta provando a reindustrializzare parte di quello che era stato deindustrializzato, e però anche da un legame organico con gli oligarchi della finanza. L'Unione Europea, come dicevi te, balbetta. Ritorniamo a da dove eravamo partiti, che poi stiamo stati sempre là, insomma, se questo piano Trump per Gaza, questa ontologia immobiliare, no, che te Brenda Bandar descrivete, segna di fatto, segna, come dire, un passaggio come da una sovranità fondata su un diritto internazionale, non soltanto l'Unione Europea balbetta, ma un diritto internazionale l'abbiamo visto estremamente debole in questi ultimi anni, no? E quindi diciamo da una sovranità fondata sul diritto internazionale a una sovranità fondata sulla proprietà. Allora l'ultima domanda che ti facciamo è: quali forme di resistenza diventano possibili quando l'altra parte, la controparte, non si presenta più come Stato ma quasi come developer globale, e che spazio resta anche dentro questi piani intanto per qualsiasi forma di soggettività politica palestinese, ma anche come a tuo avviso si può articolare invece una strategia locale e globale di resistenza capace di contrastare questa convergenza tra capitale, tecnologia e militarismo.
Beh, credo che la grande sfida è che il campo politico non, o il campo perlomeno geopolitico si sta organizzato a tale distanza, no? Così tanto sopra le nostre teste, a una distanza quasi infinita anche da quello che rimane, no? Di organi e istituzioni deliberative e democratiche, no? Basta pensare, appunto, stavamo passando delle economie di guerra, eccetera, che questa decisione praticamente, questa spinta unilaterale, no? Praticamente di Trump di aumentare le spese belliche praticamente di tutto il mondo, no? Certamente dell'Europa e anche dove vivo io in Canada, no? Questo che tutti dovrebbero raggiungere il 5%, no? Del prodotto interno lordo in costi militari o quel che sia. In quel senso diventa sempre più asimmetrica questa relazione qui, perché l'elite che contano non pensano più dover mediare le loro decisioni, le loro strategie attraverso qualsiasi forma, dico, di persuasione, a meno che sia appunto solo il populismo di destra o xenofobico come minimo comune denominatore, no? E questa asimmetria è resa ancora più estrema, appunto, come dicevo prima. Se vediamo quanto, nonostante il battage mediatico e così via, tutto sommato l'opinione pubblica, per quanto non conti, comunque credo che in tanti paesi abbia le idee abbastanza chiare, no? Sull'ingiustizia di quello che si sta perpetrando. Stavo proprio riflettendo l'altro giorno sul fatto che anche, dico, oltre al lato di, come dire, quasi di fascino orrificato per il male, in parte tutta l'ossessione e attrazione di queste famose Epstein Files, e anche appunto perché sembrano, non sembrano, dico, rivelano, rendono palese l'esistenza di forme di potere che tagliano fuori qualsiasi partecipazione o qualsiasi anche distante idea di democrazia. In più, ovviamente, sono fondate non solo sulla corruzione, ma appunto la crudeltà e il dominio al suo stato più efferato, no? Dunque, mi ha colpito che, per esempio, certi giornalisti negli Stati Uniti hanno iniziato a parlare appunto della classe Epstein, no? Dunque non parliamo più neanche dei miliardari o dei capitalisti, ma appunto di questa visione di forme di dominio che sono quasi, dico, come stratosferiche, no? E questo, appunto, dico, anche a livello proprio di cultura popolare, porta a fenomeni o sintomi non insignificanti, come il fatto che, per esempio, il famoso caso dell'assassino di Luigi Mangione, dico, uccide il capo di questa associazione di assicurazione privata per la sanità, che ovviamente è causa di enorme miseria negli Stati Uniti, e sembra avere un sostegno popolare quasi, dico, quasi totale, no? Dunque, il livello, dico, di patologia sociale, anche di senso che non ci sono possibilità di realizzare questa opposizione da un punto di vista politico, no? Dunque, la cosa curiosa adesso, per esempio, negli Stati Uniti, è un momento molto ambivalente, no? Perché da un lato, e qui non sto parlando appunto direttamente della Palestina, però credo che sia significativo, da un lato ci sono forme di resistenza popolare e collettiva, per esempio, contro le politiche di deportazione e di repressione che sono molto impressionanti, no? Reti popolari a Chicago e così via. Ci sono tentativi di far rinascere diciamo, la socialdemocrazia progressista versione Bernie Sanders, ma adesso con un riferimento alla Palestina e con un progetto politico forse un pochino più di sinistra nel caso di Zohran Mamdani e così via. Dunque queste forme di resistenza ci sono, ma molto velocemente incontrano i loro limiti, no? Anche nel caso di Mamdani già iniziano a esserci compromessi sulle dichiarazioni sulla Palestina, già ci sono compromessi rispetto alla polizia e la questione dell'immigrazione e così via, no? E dunque sì, mi pare che qualsiasi vera cristallizzazione di resistenza e opposizione probabilmente si avrà dopo qualche esplosione di antagonismo che non si può calcolare, no? Ma che ad ogni modo credo che sia inevitabile succederà perché il livello di le famose contraddizioni sono molto estreme in questo momento, no? Abbiamo proprio una forbice tra senso comune e politica internazionale e poi ovviamente livelli di miseria sociale già nati dalla lunga fase di depressione economica già a partire dalla crisi che non sono mai state risolte, no? E sulle quali ha giocato molto la destra estrema, però che anche quella ha le sue capacità appunto di costruire consenso sono poche. Per quello il discorso adesso, per finire, credo che sia molto sotto il segno di quella che lo storico indiano Ranajit Guha in dialogo con Gramsci chiamava la dominazione senza egemonia, no? Questa frase che poi ne ha parlato anche Giovanni Arrighi nel suo libro Adam Smith a Pechino, e dico la dominazione senza egemonia è sia a livello internazionale sia a livello dei paesi stessi, no? Sia a livello della politica interna. E credo che questo non può che portare a ulteriori scoppi di antagonismo, ma che sono molto difficili da calcolare adesso, no?
Alberto, noi ti ringraziamo tantissimo per la tua disponibilità e per questa lunga chiacchierata.
Bene, io vi ringrazio a voi, è stato un
Davvero
piacere.
grazie. Speriamo a
Grazie
presto.
mille. Sì,
Ciao,
statemi bene, ciao.
ciao, ciao. Grazie Alberto, grazie infinite.
Ok.
Su Mamdani, secondo me, si apre un altro capitolo, perché io
Sì.
credo
Sì.
sia un caso da interpretare, boh, questa è la mia interpretazione a livello molto locale, un po' quasi come il municipalismo civico è stato, che ne so, a Barcellona, sai,
Sì,
non lo so, non vedo un modello che possa
sì, sì.
essere
No, no, no,
scalato, no? Lo scale up a livello
no,
internazionale.
neanch'io, ma la cosa molto curiosa è che il ruolo di New York, diciamo, nell'economia simbolica sia degli Stati Uniti che, diciamo, quasi globale, appunto, ha avuto questo cortocircuito, no? Che da un lato lui è riuscito a avere consensi appunto con discorsi, dico neanche a livello di New York come città globale o centro della finanza, ma proprio New York a livello sì, di discussioni che si potrebbero fare anche in una città di 10.000 persone, no? Gli autobus e così via, e dall'altro lato ovviamente non avrebbe avuto 120.000 volontari che bussavano alle porte nei quartieri di New York se non avesse detto che voleva far arrestare Netanyahu, no? Dico, anche quello ha portato consenso anche attraverso quel riferimento internazionale che poi non è che abbia grande possibilità di realizzarsi, no?
No, c'è anche tutta la questione del caro affitti, là sarà interessante capire come tenere insieme gli interessi dei landlords e con... No, che là quella è un'altra grossissima partita, la questione della rendita in una città così grossa come in tutte le grandi capitali.
Con una polizia e un sindacato di polizia iperpotente, no? E con tutti i suoi legami pure, si vedrà. Bene, beh, è stato un grande
Grazie infinite,
piacere.
Alberto. Ciao, ciao,
Ok,
ciao.
ciao, ciao.
Ciao.